nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
Buona domenica. Questa domenica vogliamo occuparci di un tema di cui non si occupa quasi nessuno, di un tema che dà fastidio affrontare, perché è più comodo rimuoverlo, pensare che riguarda solo gli altri, mentre riguarda tante famiglie e soprattutto tante madri, perché poi sono loro spesso a farsi carico della tossicodipendenza dei figli o delle dipendenze varie. Stiamo parlando di dipendenze da alcol, dipendenze da farmaci, dipendenze da droghe varie che è sempre più facile acquistare online. E poi, certo, ci sono le dipendenze che riguardano donne anche adulte. Nel 2023, pensate, quasi 360.000 studenti minorenni hanno consumato almeno una sostanza illegale, pari al 23% dei minorenni scolarizzati. Stiamo parlando quindi di 360.000. Ed è il dato che emerge dalla relazione annuale che è stata presentata al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia nel 2024. Allora, di questo vogliamo parlare questa domenica, consapevoli che si tratti di un tema molto, come dire, sottovalutato, volutamente sottovalutato, perché è un tema che crea ansia nelle famiglie, rispetto al quale le soluzioni sembrano difficili da trovare. Quindi si fa prima a mettere la questione sotto il tappeto e non se ne parla. Non è questa la scelta che facciamo noi qui, ce ne siamo occupati varie volte e continuiamo a farlo, perché siamo consapevoli di quanta disperazione questa situazione porti a tante famiglie che si sentono sole. E nella domenica in corso parleremo anche con le famiglie, e siamo consapevoli di quanta disperazione e solitudine porti anche nelle donne che per un momento di fragilità si ritrovano loro stesso dipendenti. La Sunday Girl di questa domenica si occupa proprio di questi temi. Benvenuta, buona domenica, Isabella Guidi Federzoni, presidente dell'Associazione Comunità Terapeutica Accreditate, ACTA Lazio, consulente per le famiglie a uno studio a Roma, nel quale appunto segue queste dinamiche che, come ho detto prima, spesso sono pesano esclusivamente sulle famiglie. Buona domenica. Vogliamo scattare una fotografia della situazione, Isabella Guidi Federzoni?
Allora Maria, buona domenica a te, buona domenica a tutte le ascoltatrici. La situazione è, come hai premesso te con grande coraggio come sempre, è una situazione drammatica. Io aggiungo ai dati che tu hai dato la specifica addirittura che 140.000 ragazzi adolescenti hanno consumato almeno 20 volte negli ultimi 30 giorni alcol. C'è una prevalenza fra l'altro femminile, del genere femminile, in questi adolescenti. La prima ubriacatura è riportata addirittura prima dei 15 anni, quindi qui stiamo parlando, no, di una situazione veramente drammatica, ma drammatica nel momento in cui non viene vista e non viene affrontata. Adesso parlo dell'alcol, ma ci sono anche altre sostanze come gli oppioidi, quindi la situazione
parliamo degli oppioidi
vista...
È vero che, esatto, gli oppioidi arrivano anche attraverso canali che si trovano su internet, per cui i genitori non si rendono conto, magari i figli ricevono dei pacchetti, loro pensano che siano innocui gadget e invece questi si fanno spedire gli oppioidi da Amsterdam.
Sì, di tutto. Allora, il canale del web e del dark web, che è utilizzatissimo dai ragazzi che sono insomma, dei piccoli hacker, quindi riescono a farlo, è il canale dove potersi far inviare soprattutto cannabinoidi sintetici, vengono chiamati, quindi delle sostanze più simili alla metanfetamina, sotto forma di fertilizzanti per piante, piuttosto che sali da bagno, insomma si inventano di tutto, c'è cioè di tutto da quel punto di vista. Gli oppioidi arrivano sì da quel canale lì e arrivano anche attraverso, ahimè, dei farmacisti conniventi o dei medici conniventi che giuro ci sono, che fanno delle prescrizioni che poi magari vengono spacciate, vendute fra di loro, cioè c'è un giro di... Quando parlo di oppioidi parlo anche di fentanyl addirittura, che è questa droga potentissima, così simile, molto più potente dell'eroina. E poi
Quella che ha
lo psicodono.
fatto strage negli Stati
Sì,
Uniti, cioè lo dico
esatto.
agli adulti che ci stanno ascoltando, non pensiate che quelle scene che abbiamo visto scattate, le fotografie, i video a San Francisco, no? Con centinaia di persone ridotte allo stato di zombie per il fentanyl, ecco, non pensiate che il fentanyl sia una cosa che riguarda solo gli Stati Uniti. Sta arrivando anche qui e purtroppo, siccome i ragazzi 14enni, 15enni non hanno contezza di quello che può succedere, può anche essere, come dire, utilizzato e consumato a quell'età.
Devi calcolare, Maria, che ci sono questo tipo di farmaci come alcuni magari benzodiazepine, cioè i farmaci calmanti, diciamo, sono farmaci che rispondono spesso a un bisogno di essere tranquillizzati, di essere calmati, di essere accuditi in qualche modo, no? Ahimè, nel cervello poi di un giovane che ancora non ha compiuto la sua maturazione, diventano la medicina delle medicine, chiamiamola così, però viene da sé che dopo pochissimo diventano i loro carcerieri, diventa
Quali
il
effetti
veleno che
hanno
poi.
diciamo, questi farmaci che si comprano in farmacia e come hai detto tu ci
Sì.
sono prescrizioni redatte da medici compiacenti
Sì,
o copiate, finte, perché i ragazzi sono bravissimi a falsificare avendo magari un
esatto.
padre o una madre medico. Ecco, quali effetti producono sul cervello di un ragazzo?
Allora, il cervello di un ragazzo di tutti noi finisce la sua maturazione anche dal punto di vista neurobiologico verso i 20-22 anni. Le ragazze, il genere femminile finisce la maturazione prima. Che succede? Che nel momento in cui l'assunzione massiccia di queste sostanze, massiccia può essere anche occasionale, però avviene in un'età molto giovane, verso i 14-15 anni, che è quello che poi i ragazzi riportano quando arrivano in comunità. Quindi tutte queste cose le sappiamo non solo dalla relazione al Parlamento, ma quello che poi le comunità raccolgono come dati raccontati, no? Quindi in quel momento quell'assunzione lì è come se fosse un'impronta nel cemento fresco. Più l'età è giovanile, più il cemento è fresco e l'impronta quindi è profonda. Quindi la mutazione, la violenza anche di cambiamento biochimico è più potente quanto più sono piccoli. E questo vuol dire che la dipendenza diventa più importante e più devastante, ma non solo, anche la visione del mondo e di se stessi. Quindi quegli stati depressivi, quelli anche atteggiamenti, come dire, le violenze anche fisiche, no? I ragazzi che diventano aggressivi, che sfondano le vetrine, cioè i problemi con i comportamenti a rischio, sono anche spesso derivati da quello. Cioè, l'alcol soprattutto è una delle più, ma siccome si compra dappertutto, non bisogna neanche fare la prescrizione no, dal farmacista, basta comprare. Si beve, ci si
Ho
ritrova a casa di qualcuno.
una domanda
Sì.
ingenua, ma siamo stati tutti genitori. Ma quando un quattordicenne magari beve, mi hanno raccontato che almeno a Roma si ritrovano con le con le loro macchinette, quelle che non necessitano di patente perché si possono usare a 14, 15, 16 anni, e fanno il binge drinking, magari in una piazza si ritrovano e si scolano delle bottiglie di vodka, di gin. Ma quando tornano a casa non c'è un genitore che li annusa e si accorge del pesante alito d'alcol che questi hanno?
Questa è una domanda, non è una domanda ingenua, è una domanda molto seria. Purtroppo spesso no.
Perché i genitori dormono tranquilli, perché tanto dicono quando torna.
Esatto, ma allora, se il genitore, okay, avesse preventivamente l'informazione e la paura che al proprio figlio possa succedere una cosa del genere, ovviamente non dico sarebbe sveglio, ma insomma vigilerebbe, come è normale sinceramente che sia, nei confronti di ragazzi di 14 anni che alla fine sono poco più che bambini, perché noi abbiamo, cioè, no, ormai normalizziamo un po' tutto in questa società di adesso, no? E quindi un 14enne c'ha la macchinetta, si può muovere nei bar, sicuramente, anche se non lo potrebbero fare, vendono alcolici anche ai minori, e quindi no, tutto normale, i genitori dormono, ma i genitori magari non si accorgono neanche il giorno dopo che il ragazzo si alza dal letto, che comincia a manifestare sintomi di irrequietezza, che si chiude sempre di più. Cioè, quando uno come dire ha un questo succede anche quando io accolgo i familiari che non branco nel buio, allora non è tanto la cosa fare quando succede, magari si può lavorare un pochino di prevenzione, che sarebbe
qual
la cosa ideale.
Come dire, la storia, diciamo, standard di chi si rivolge al tuo studio a Roma o delle famiglie che da tanti anni incontri in comunità?
Allora, adesso la fotografia di adesso è che se ne accorgono prima, ma perché se ne accorgono prima di come poteva essere un tempo? Cioè, chiedono aiuto prima, ecco, perché i sintomi, cioè il disagio, il comportamento è più evidente adesso di come poteva essere 15 anni fa, 20 anni fa, ma perché queste sostanze che ci sono ora, alcun compreso, sono utilizzate ancora di più di come poteva essere prima. Quindi se ne accorgono prima, spesso sono proprio i ragazzi che chiedono aiuto. Cioè, la cosa che abbiamo evidenziato in questo periodo è che spesso sono anche i ragazzi che chiedono aiuto, ma magari i genitori, un po' perché forse pure loro hanno qualche atteggiamento di utilizzo di cannabis. Adesso, insomma, dico una cosa anche un po' estrema, però purtroppo è così. Nella generazione dei genitori degli adolescenti di adesso, una grande percentuale dei genitori utilizza cannabis come se niente fosse, magari ovviamente sporadicamente, però i ragazzi sono stati abituati a vederla dentro casa. Quindi
a vedere il genitore che si fa la canna, sì, e quindi se un genitore si fa la canna, come può preoccuparsi del fatto, esatto, che il figlio diventi dipendente? Sottovaluta, esatto, il tema, e sottovaluta il fatto che la cannabis che viene venduta al 14 anni oggi non è quella.
No, non è assolutamente quella che era venduta prima, ma è anche il fatto che un 14enne che comincia a fumare cannabis adesso, ed è sempre la sostanza con cui inizia, no? Dai racconti e dai dati che noi prendiamo, è sempre la prima sostanza, ma è una sostanza che ha poco a che vedere con la sostanza leggera, perché sono sostanze che hanno un potere, sempre, ripeto, a livello neurobiologico, e qui parlo di evidenze scientifiche, di cambiare la struttura cellulare dei neuroni, delle connessioni fra i neuroni, quindi insomma parliamo di cose importanti, no? Quindi le famiglie che vengono sono spesso famiglie che hanno magari fra di loro dei problemi all'interno della famiglia stessa, problemi che non vuol dire che è colpa loro, però magari sono, diciamo, prese da altro, spesso sono genitori che sono separati e sono in guerra fra di loro, oppure sono genitori che sono impegnati a lavorare fuori e in qualche modo delegano anche alla scuola, no, l'educazione dei figli.
Grazie Isabella Guidi Federzoni, presidente dell'Associazione Comunità Terapeutiche Accreditate del Lazio, consulente per i familiari. Grazie per essere stata con noi. Noi continuiamo a parlare di questo tema. A questo punto ascoltiamo le famiglie.
Nessuna è perfetta.
Secondo seconda parte di Nessuno è perfetta. Parliamo ancora di ragazzi e di dipendenze e parliamo dei drammi che si consumano nelle famiglie. Avrete letto questa settimana della madre che ha fatto arrestare il figlio tossicodipendente dopo che questi le aveva annunciato: mamma, vado a fare una rapina. Drammi senza fine, drammi che durano anni. Ecco, noi ne parliamo con la segretaria del gruppo Familiari Anonimi di Roma e proprio per ragioni di riservatezza non rivelerò il suo nome. Buona domenica. Ci racconta sinteticamente di che cosa si occupa la Familiari Anonimi?
Allora, Familiari Anonimi si occupa di aiutare le famiglie che hanno un problema con un loro caro che è dipendente, perché riescono a dare aiuto e conforto quando la dipendenza entra in una famiglia. Le famiglie cadono nel baratro, perché la dipendenza, che non è una che è una malattia, non è una questione morale, poi diventa una malattia della famiglia, tutti i componenti della famiglia si ammalano. E quindi, e siccome per le famiglie non ci sono supporti se non aiuti, no, dai psicologi o cose similari, invece questa associazione, che è un'associazione di auto mutuo aiuto, è completamente gratuita, si basa sull'utilizzo di un programma, che è il programma dei 12 passi, molto ben sperimentato da Alcolisti Anonimi, no? Che sono loro che
inventano. Come fa a trovarvi, diciamo, una mamma che ha il problema di cercare aiuto per un figlio o una figlia che ha una dipendenza? Dove mi trova?
Noi abbiamo un sito. Abbiamo un sito che è proprio www.familiarianonimitalia.com e com, adesso non ricordo meglio, da pochi giorni abbiamo aperto anche una pagina Facebook, quindi ci trovano diciamo facilmente.
Senta, ma è vero signora Maria Pia, che a volte una madre o un padre possono in qualche modo alimentare la dipendenza, la tossicodipendenza o la dipendenza da alcol di un figlio con atteggiamenti sbagliati? E quali atteggiamenti sono sbagliati in questo senso?
Esatto, io non credo che le famiglie alimentino diciamo la dipendenza dei loro cari, però sicuramente certi atteggiamenti, e poi entro nel merito, non favoriscono il recupero del dipendente. Come dicevo prima, la famiglia si ammala di una malattia che è la codipendenza, che ha la stessa ossessione e compulsione che hanno i dipendenti per la sostanza. I familiari ce l'hanno perché vogliono salvare a tutti i costi i loro cari e fanno di tutto, cose lecite e illecite, per salvarli. Ed è questo che le famiglie non, all'inizio non capiscono quando capita loro questa tegola. In FA, in Familiari Anonimi, invece si impara a capire che certi atteggiamenti non vanno bene. È un programma
me
spirituale.
Ne dice uno? Mi dice un atteggiamento che non va bene? Stiamo cercando di
il
fare
controllo.
Questo programma proprio per far capire a chi ci ascolta e ha un problema di questo tipo che cosa non fare. Il controllo, lei dice.
Il controllo, io posso dire brevemente la mia esperienza. Sì. Quando ho scoperto il problema di mio figlio, il mio controllo è esploso, diciamo, è aumentato. Cercavo di controllarlo in tutti i modi, perché così pensavo di tenerlo lontano dalla sostanza. In realtà non facevo il suo bene e non facevo nemmeno il mio di bene. Perché alimentavo una spirale perversa, ok? Noi diciamo eravamo tutti su una giostra, la giostra la metteva in moto mio figlio e noi della famiglia stavamo su questa giostra e giravamo con lui. Finché siamo sulla giostra non siamo in grado di fermare la giostra, noi dobbiamo scendere dalla giostra, e quando siamo fermi forse riusciamo a rallentarla quella giostra, a volte anche a fermarla, ma cambiando i nostri atteggiamenti, non dando più quel supporto incondizionato che un familiare in genere dà al suo dipendente, e dando soldi, per esempio io davo i soldi a mio figlio, poi a un certo punto i soldi non ne ho dati più, ho cominciato a dire no, ho cominciato a mettere dei paletti, ok, paletti che dovevo rispettare io, non mio figlio, i paletti erano per me, non per mio figlio, se gli dicevo
no, non ti
do i soldi.
Ad esempio, quale paletto si è data, a parte i soldi?
Quello diciamo di non interferire con le sue scelte, che potevano anche essere scelte scellerate, per esempio non pagare un avvocato, lui era consapevole che se faceva qualche cavolata poi se ne doveva assumere le responsabilità, quindi in un qualche modo dare anche la possibilità a queste persone che si rivolgono alle sostanze perché hanno un vuoto nell'anima, hanno una malattia del comportamento, dare a queste persone la dignità di poter risalire dal loro fondo, magari quando lo toccano risalgono, se siamo sempre lì a proteggerli, a mettere i cuscinetti, non li aiutiamo.
È stata la nostra prima intervista qui a Nessuno è Perfetta, non sarà l'ultima. Io la ringrazio, le chiedo di ripetere scandendo bene l'indirizzo della vostra pagina Facebook per chi ci ascolta e possa aver bisogno di contattarvi.
Il sito è stato tra l'altro rifatto da poco e quindi sicuramente
l'indirizzo, stiamo cercando di dare un'informazione.
www.familiarianonimiitalia.it.
Grazie e vi auguro appunto che la vostra prima riunione a Roma di familiari anonimi possa portare ulteriori elementi per arrivare a dei risultati positivi per tutti. Grazie per essere stata qui con noi a Nessuno è Perfetta. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia, Gaia Romani in redazione e come sempre vi do appuntamento a domenica prossima.